Il mondo alla radio.
Ancora ben trovati amici ascoltatori, il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi, con me Maria Pilar Cappelli, grazie, buonasera.
Grazie a te, buonasera a tutti.
E l'ospite di oggi, lo salutiamo e lo ringraziamo, è il professor Roberto Cauda, direttore dell'unità malattie infettive del Policlinico Gemelli di Roma e tanto altro ancora per la sua professione medica. Grazie professor Cauda.
Grazie a voi per l'invito.
Allora, naturalmente lo avrete capito, amici ascoltatori, parleremo di questo virus cinese che tanto sta facendo parlare, interrogare un po' tutti quanti, dall'uomo della strada al grande scienziato. Io, prima di dare la parola al professor Cauda, vi leggo soltanto alcuni titoli che troviamo a quest'ora sui quotidiani online, dal Corriere.it: virus dalla Cina, un caso in Germania, trasmesso da persona senza sintomi. Il malato è il manager di una multinazionale, ha preso la malattia da una collega arrivata dalla Cina. Professor Cauda, una battuta su questo perché mi sembra la novità del giorno.
Assolutamente sì, stamattina io ritenevo, come tanti altri, che il caso della Germania fosse un caso di importazione. Infatti le agenzie hanno dato questa notizia soltanto alla fine della mattinata e questo direi ci indica ancora una volta come questa malattia, che è una malattia nuova su cui nessuno sapeva nulla fino a pochi giorni or sono, stiamo imparando e bisogna avere certe volte il coraggio anche di modificare determinate opinioni alla luce di quello che la realtà ci presenta giorno dopo giorno. Quindi dobbiamo fare i conti con la realtà, ma l'elemento secondo me rassicurante è che la scienza segue di pari passo quelli che sono gli aspetti di questa moderna malattia al fine di poterla contenere.
Professor Cauda, il numero dei morti sale a 106 nel mondo ed è stato confermato, siamo ancora sul Corriere.it, un primo caso in Germania e la mappa della diffusione del virus ci mostra, è una mappa che viene aggiornata in tempo reale, ci mostra una diffusione un po' diciamo ovunque in Asia, ci sono vari paesi che stanno incominciando a contare casi di coronavirus.
Sì, direi la lettura di questa mappa ci dice che la malattia al momento è presente in Cina, non in tutta la Cina, che è un grande paese con 1,5 miliardi di persone, soprattutto nella regione di Wuhan, nell'Hubei, con casi anche ad esempio a Pechino e in altre zone. Come accennavo precedentemente, i casi canadesi, della Thailandia e del Giappone sono tutti casi importati e questo voleva dire persone che sono tornate dalla Cina e hanno sviluppato la malattia a casa loro. Fino a stamane, fino alla notizia del caso in Germania, l'unica notizia di casi secondari, cioè che erano avvenuti senza che la persona fosse andata in Cina, erano in Vietnam, in cui un gruppo familiare si era ammalato da un parente che era tornato dalla Cina. Questo elemento certamente è un elemento di grande novità, come ci sono anche altri elementi di novità, perché noi quando l'epidemia è scoppiata, agli inizi di quest'anno, i primi casi sono della fine dell'anno passato, il caso zero è del primo dicembre, abbiamo tutti avuto in mente la SARS. Io personalmente ho vissuto 17 anni fa la SARS e ovviamente ritenevo e ancora ritengo che questo sia un virus molto simile a quello della SARS, però ci sono delle differenze. Lei prima accennava al numero dei morti, 106 su 4.500.
Sono tutti in Cina le persone decedute?
Sì, ma al di là di dove sono, è una letalità del 2,5%, quindi una letalità più bassa rispetto a quella della SARS che era del 10%. però siccome la SARS ha avuto uno sviluppo di mesi dal 2002 al 2003 e il numero globale è stato di 9.000 casi, guardando i 9.000 casi finali della SARS e questi 4.600 dopo meno di un mese, o diciamo due mesi se vogliamo aggiungere anche dicembre, ci indica che probabilmente tutte le cautele in questa malattia sono dovute, probabilmente la capacità di diffondersi potrebbe essere superiore a quella della SARS.
Ci arriviamo tra un attimo, professor Cauda. Io do la parola a Maria Pilar Cappelli in studio proprio per, siccome la notizia del giorno, avere altri titoli che riguardano il virus in Cina.
Sì, interessante dal Messaggero. Roma stoppa gli asiatici sul bus per turisti e nel milanese insulti a un tredicenne su un campo di calcio. Spero ti venga il virus. Episodi quindi di irrazionalità e paura a Roma o a Milano, come abbiamo sentito, e questo clima, raccontano quindi un clima che rischia di essere più insidioso del virus stesso.
E tra l'altro aggiungo a quello che dice Maria Pilar Cappelli una notizia che prendiamo dal sole24ore.com, perché sul coronavirus c'è un rischio di frenata per gli investimenti dei colossi delle automobili in Cina. D'altra parte c'è il boom in borsa per le società che lavorano al vaccino, per trovare un vaccino contro il coronavirus. E allora, come vediamo, poi questi virus globali, cosiddetti globali, hanno anche in borsa e nella finanza il loro ritorno nel bene e nel male. Ma le chiedo, professor Cauda, c'è un vaccino al momento? Come si cura una persona che viene colpita da questo virus?
Se mi consente una battuta sull'economia, sempre per ricordare la SARS, i cinesi sono molto attenti e mettono in atto misure anche molto forti, perché nella SARS, in cui forse c'è stato o quasi certamente un ritardo da parte loro nel assumere determinate iniziative per contenerla, pagarono molto caro il conto in termini economici. Rispondo alla sua domanda, non c'è un vaccino e non c'è una cura, e direi in questo momento capisco che nonostante le prese di posizione dei Novax in periodi di vacche grasse sarebbe utile averlo, e la mia non è certamente una polemica, ma è interessante notare come l'opinione verso i vaccini cambi a seconda della vicinanza o meno di un pericolo, di una malattia pericolosa. Ma ciò detto, più che altro come fatto di natura psicologica, penso che si possa in qualche modo ritenere certamente importante gli studi sui vaccini, però come è avvenuto per l'Ebola, come è avvenuto per la SARS, come è avvenuto per la MERS-CoV, che è un virus che circola nel Medio Oriente, anche questo nuovo virus sarà bloccato dalle misure epidemiologiche di contenimento. Questa almeno è la mia impressione, e i cinesi ce la stanno mettendo veramente tutta, hanno messo, diciamo, sigillato, se posso usare questo termine tra virgolette, quasi un'intera popolazione come l'Italia, si parla di 50-60 milioni di persone che sono sotto osservazione o che non si possono muovere da quelle aree. E quindi certamente il vaccino può essere una prospettiva, però non credo sia una prospettiva nell'immediato.
Tra l'altro Avvenire.it proprio in queste ore ci dice che c'è la grande fuga degli stranieri dalla Cina, ogni nazione dalla Francia al Giappone è corsa contro il tempo per evacuare i propri cittadini, anche l'Italia sta valutando l'idea di un trasferimento, di un ponte aereo di italiani che si trovano in quella zona della Cina. Maria Pilar, ci sono altri titoli al riguardo del virus?
Sì, da Repubblica, dal paziente zero ai tempi del contagio, i misteri di un'epidemia anomala. Sono passati 58 giorni dal primo colpo di tosse, all'indagine manca ancora il colpevole. Quale animale ha materialmente contagiato l'uomo?
Professor Cauda, allora, si è parlato di pesce, poi si è parlato di pipistrelli, di serpenti. Qualcuno dice che in realtà questo virus è uscito da una sorta di zona militare dove si fanno esperimenti militari sui virus.
Questa è una storia che esce fuori periodicamente, uscita fuori per altri tipi di malattie, è uscita fuori anche per l'HIV, se così posso ricordare. Io personalmente non ci credo.
Laboratori militari che studiano.
Sì, ma non ci credo, anche perché tutto sommato, ma questa è la mia opinione ovviamente, che ha il valore che ha, è difficile che poi uno costruisca un virus e poi gli scappi, direi, questo virus. Generalmente la tecnologia...
Nei film di
molto...
fantascienza succede.
Sì, guardi, io, se mi posso permettere, nei film di fantascienza ho scritto recentemente un articolo per Vita e Pensiero sulle malattie infettive nel cinema e direi alcune di queste malattie ignote sono state proprio realizzate in film tipo Contagion, eccetera. Però nella realtà, rimanendo coi piedi per terra, perché noi dobbiamo ragionare coi piedi per terra, è chiaro che ci sarà sicuramente un serbatoio animale, che sicuramente i pipistrelli in un modo o nell'altro sono implicati. I ricercatori, ho letto l'articolo che dicevano che era è avvenuta una ricombinazione tra un virus del serpente e dei pipistrelli, lo mettevano come mera ipotesi e non come una certezza. I ricercatori di Nature, che è una prestigiosissima rivista, hanno negato questa possibilità. A questo punto io credo che cercare di capire quale sia l'animale sia importante per il contenimento.
Professor Caldo, io la fermo un attimo, abbiamo uno stacco dalla regia perché facciamo una breve rassegna stampa sulle notizie che riguardano il mondo della Chiesa, il Papa a quest'ora dai siti online, e poi torniamo a parlare di questo tema del virus cinese. Tra l'altro vedremo tra poco che anche l'Osservatore Romano ha in pagina sul Numero di domani un articolo che riguarda il virus.
Il mondo alla radio.
E allora andiamo su Radio Vaticana, Vatican News, il portale del Dicastero per la comunicazione, che H24 aggiorna sulle notizie che riguardano il Papa e la Chiesa. La prima notizia riguarda l'omelia del Papa di questa mattina a Casa Santa Marta. No a cristiani senza gioia, prigionieri delle formalità. Non vergognarsi di esprimere la gioia dell'incontro con Dio, non essere distaccati dalla festa che il popolo fa quando sente Dio vicino a sé. È la riflessione del Papa questa mattina nella messa a Casa Santa Marta. Il Vangelo afferma: andrà avanti solo con evangelizzatori pieni di vita e di gioia, una gioia che continua anche a tavola con la famiglia riunita. E poi sempre su Vatican News Radio Vaticana troviamo notizie che riguardano il terremoto in Turchia. A parlare è il vicario apostolico dell'Anatolia. Terremoto in Turchia, Bizzeti, situazione grave e difficile, ma c'è grande solidarietà. Coperte, vestiti invernali, stufe, soprattutto acqua e cibo, è ciò di cui ha bisogno la gente in Turchia, nei villaggi più colpiti dal violento terremoto del 24 gennaio scorso. Trovate queste notizie su Vatican News. Andiamo a vedere avvenire.it come apre, e qui c'è tutto il tema su Avvenire dell'epidemia in Cina. Ve l'abbiamo già anticipato il titolo: Cina, la grande fuga degli stranieri. Ma c'è l'altra notizia che riguarda la Chiesa su avvenire.it. Non abbandonarci alla tentazione, è il nuovo Padre nostro che arriva in periodo di avvento, quindi tra poco. La preghiera, che costituisce la formula "non indurci in tentazione", sarà recitata durante le messe a partire dal 29 novembre, non tra poco, comunque insomma entro l'anno. Modifiche anche al Gloria, scrive avvenire.it. Per il nuovo Padre nostro ci vuole ancora un po' di pazienza. La traduzione rinnovata della più popolare delle preghiere, insegnata direttamente da Gesù, sarà inserita nel messale che verrà consegnato subito dopo Pasqua, quest'anno il 12 aprile. A rivelarlo è stato il teologo Monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chieti Vasto, parlando a una agenzia di stampa a margine del forum internazionale sul rapporto tra estetica e teologia in corso alla Pontificia Università Lateranense. Come è noto, il Padre Nostro nella nuova versione, scrive avvenire.it, prevede che l'invocazione "non indurci in tentazione" lasci il posto alla più corretta formulazione "non abbandonarci alla tentazione". Così il nuovo Padre nostro, non abbandonarci alla tentazione. E veniamo all'Osservatore Romano, che nelle edicole romane è già uscito, siamo sul cartaceo in questo caso, con la data di domani, mercoledì 29 gennaio. c'è la politica internazionale. Trump illustra il piano di pace per il Medio Oriente in primo piano, mentre i palestinesi organizzano una giornata di rabbia, mentre di spalle sull'Osservatore Romano troviamo appunto l'allerta globale per la diffusione del virus cinese. L'Organizzazione Mondiale della Sanità certifica un rischio elevato. Cresce l'allerta, scrive l'Osservatore Romano Internazionale, per la diffusione del coronavirus cinese. L'OMS, finora piuttosto cauto, ha infatti parlato di rischio elevato a livello globale, possibile preludio allo stato d'emergenza internazionale. In settimana è prevista una riunione degli esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per valutare l'evoluzione dell'epidemia e decidere se dichiarare lo stato di emergenza internazionale. Intanto, nello sforzo di fermare la diffusione del coronavirus, Hong Kong ha deciso di bloccare i collegamenti dei treni ad alta velocità e dei traghetti con la Cina continentale dal 30 gennaio prossimo. Queste sono le notizie che troviamo sui siti cattolici a quest'ora. Stacco e poi torniamo ancora in studio. Professor Cauda, abbiamo visto il titolo dell'Osservatore Romano, allerta globale per la diffusione del virus, ma c'è anche un panico globale o no, secondo lei?
Beh, chiaramente le malattie infettive, per le ragioni che sono indotte da qualcosa che non si vede, è chiaro che inducono delle reazioni, qualche volta anche reazioni scomposte. Prima abbiamo sentito queste reazioni nei confronti di persone cinesi che sono visitatori del nostro paese, non c'è veramente alcun motivo per farlo, tenuto anche conto che è chiaro, esiste un'allerta globale, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha elevato il rischio, ma non dimentichiamoci che in Italia non ci sono casi, i casi che si sono verificati in Europa sono tutti di importazione. Ora, il nostro paese si è dotato di una serie di misure molto, a mio giudizio, interessanti e appropriate al fine di individuare e bloccare quelli che possono essere questi rischi. Evidentemente quanto noi sentiamo dalla Germania ci induce ancora di più a ritenere importante non abbassare la guardia. È chiaro, l'articolo di Repubblica è molto interessante, adesso diceva una epidemia strana, adesso cito a memoria, perché effettivamente presenta dei punti che ancora vanno chiariti, anche perché ad esempio il paziente zero, si è parlato tanto degli animali, si è parlato tanto del mercato, non aveva mai frequentato il mercato e tutti i suoi familiari non si sono ammalati. E sull'articolo apparso su Lancet, prestigiosissima rivista di medicina, i primi 47 casi che sono stati analizzati, il 70% circa aveva avuto invece contatti con questo mercato. Quindi si stanno chiarendo dei punti, ma restano ancora punti oscuri che ci auguriamo tutti possano essere chiariti.
Nel frattempo che dobbiamo fare? Uscire tutti con la mascherina?
Guardi, la mascherina secondo me è un mezzo assolutamente inutile. Tra l'altro gli asiatici in epoche non sospette di epidemie la usano, chiunque frequenti gli aeroporti vede gli asiatici con la mascherina. In realtà la mascherina non ha una protezione tale da essere considerato un elemento di ausilio per evitare la malattia. Una delle cose sarebbe la vaccinazione antinfluenzale, che fa chiarezza, perché nei siti troverà che ad esempio a Roma c'è il picco dell'influenza in questi giorni, quindi è chiaro che bisognerebbe cercare di distinguere, visto che la sintomatologia è simile, è chiaro che si tratta di casi di influenza e non di coronavirus. Lavarsi le mani, evitare i luoghi molto affollati, questo ovviamente laddove ci sono stati dei casi, quindi per l'Italia vale eventualmente solo per quelli che dovessero in questo momento, per ragioni inderogabili, andare in Cina.
La parola a Maria Pilar Cappelli, abbiamo ancora qualche notizia da commentare, rassegna stampa.
Sì, sempre dai giornali, rimanendo un po' in tema di mascherina, ma spostando un po' l'attenzione a un altro allarme molto importante, parliamo di smog a Milano, Sala blocca il traffico domenica senza le auto e su Tutto Salute, sulla stampa, l'articolo ci ricorda quello che diceva lei poco fa, le mascherine sono inutili anche contro le polveri sottili.
Assolutamente sì, non avevo letto l'articolo della stampa, ma ritengo sì, è più psicologica avere una mascherina. Guardi, se vogliamo andare a vedere una certa utilità della mascherina, e la mascherina la dovrebbero indossare quei soggetti che sono magari ammalati e che debbono essere, ad esempio, rimangono in un pronto soccorso, ammalati di influenza, non stiamo parlando di malattie comunque a diffusione per via aerea. Per il resto non è un elemento di protezione.
E un altro articolo interessante da Repubblica, sempre sul tema dello smog, dal web questa volta, medicina e ricerca: siamo quello che respiriamo, lo smog modifica la struttura del cervello dei bambini, quindi diversi sono i problemi che causa l'aria inquinata.
Sì, una volta si diceva noi siamo quello che mangiamo, c'era un filosofo, mi sembra Farabeuf, che dicesse questo. In realtà sì, è chiaro che i bambini possono essere più influenzati rispetto ad altri.
E ci sono altre notizie che noi andiamo a prendere ora dai quotidiani. C'è il tema della bulimia, e su questo tema della bulimia, forse Maria Pilar tra poco ci legge il titolo, ci sono gli psicologi che non hanno un'opinione del tutto univoca. Se riusciamo, abbiamo, perché è la storia di una ragazza che si chiama Alessia. Maria Pilar.
Sì, Alessia Trost, 26 anni, atleta delle Fiamme Gialle, e rende palese questo problema, la bulimia e gli psicologi, dice il titolo. Ora ho ricominciato a sognare, i fantasmi si erano dileguati strada facendo, grazie al lavoro con gli psicologi ne sono uscita.
Ecco, il ruolo dello psicologo rispetto a malattie di questo tipo, qual è?
Beh,
perché
importante.
Spesso gli psicologi hanno diciamo metodologie diverse nell'affrontare questo problema.
Non è un campo che io conosco, però l'esperienza ormai di molti anni di medico, non diciamo quanti, mi induce a dire che ci sono delle malattie anche psicosomatiche nelle quali l'ausilio della psicologia è essenziale ai fini della guarigione.
E parliamo anche di farmaci antitumorali, anche qua c'è sì, grande fermento. Nell'attesa che Maria Pilar trovi l'articolo, mi spiega, professore, perché ancora non si è trovato un farmaco per combattere questo male?
Perché il problema è complesso ed è chiaro, oggi io credo in quest'ultimo periodo si siano fatti degli passi talmente importanti da poter parlare di una medicina personalizzata, cioè oggi rispetto al passato, anche a un passato recente, si può bloccare la crescita tumorale in maniera personalizzata andando con terapie geniche, con terapie immunologiche. È chiaro che il problema è ancora complesso, pur non essendo io un oncologo, ritengo che i passi in avanti siano tali da poter guardare oggi a questa malattia in maniera più ottimistica, passatemi questo termine, rispetto al passato.
Sì, intanto ho trovato il piccolo trafilo che riguarda appunto queste proprietà antitumorali in 49 vecchi farmaci, dice Tutto Salute e La Stampa. Una cinquantina di vecchi farmaci in uso per diversi tipi di malattia hanno rivelato di avere inaspettate attività antitumorali.
Sì, è possibile che questo sia, ripeto, e io mi riferivo prima a farmaci nuovi che hanno una impostazione molto personalizzata, una medicina di precisione su base genetica. Che poi ci siano vecchi farmaci che possono essere ancora utilizzati, io da infettivologo posso dirle che ci sono antibiotici come la penicillina che hanno ancora una loro ragion d'essere.
Professor Cauda, noi siamo in conclusione di questo spazio dedicato a una sorta di rassegna stampa commentata tra l'online al momento e anche il cartaceo del giorno. Lei ci dà sempre parole rassicuranti per quanto riguarda le malattie infettive. Abbiamo visto le notizie che ci dicono come, diciamo, nel mondo comunque ci sia una certa allerta per il virus cinese. Che previsioni possiamo fare? La ricerca che cosa ci può dire? La Cina riuscirà a bloccare questo contagio? Lei cosa ne pensa?
Guardi, io ho vissuto varie epidemie, varie emergenze, dalla SARS all'H1N1, all'Ebola e questa. È chiaro che ognuna di queste ha delle sue caratteristiche. Personalmente, non per fare l'ottimista a tutti i costi, ritengo che le misure messe in atto fino adesso sono misure che possono, come hanno fatto per la SARS, bloccare. È chiaro che l'elemento essenziale, uso un vecchio termine, la quarantena, cioè evitare che ci sia una diffusione di casi secondari all'interno della Cina, e allo stesso tempo cercare, con le misure messe in atto a livello di entrata, di evitare che ci siano questo rischio di importare casi.
In Italia stiamo tranquilli per il momento?
Al momento sì, sicuramente, spero che rimarremo tranquilli anche nelle settimane prossime.
Grazie a Roberto Cauda, direttore dell'unità malattie infettive del Policlinico Gemelli di Roma, grazie per essere stato
grazie
nostro ospite.
Grazie a voi per l'ospitalità.
Alla Radio Vaticana. Io ringrazio anche la collega Maria Pilar Cappelli per la lettura dei giornali, ringrazio Patrizio Ciprari e Stefano Sparro, l'appuntamento è per domani, sempre alla stessa ora, da Luca Collodi, buon ascolto.